Laudetur Jesus Christus.
Buongiorno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Torna la violenza in Iraq, il sedicente Stato Islamico colpisce un mercato a Baghdad, circa 35 le vittime. Il maltempo in Germania e Belgio, per Angela Merkel occorre un nuovo sistema d'allarme per i disastri naturali. Poi l'aggiornamento sulla pandemia di Covid-19. Il Papa ringrazia in una lettera il personale Gemelli dopo il ricovero dei giorni scorsi, infine la richiesta d'apertura della causa di beatificazione e canonizzazione di Carmen Hernandez, iniziatrice del cammino neocatecumenale. Sono le 8, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. In Iraq dunque torna a colpire il sedicente Stato Islamico. Un terrorista suicida si è fatto esplodere a Baghdad in un affollato mercato di Sadr City, quartiere a maggioranza sciita, alla vigilia della festa musulmana del sacrificio, provocando almeno 35 vittime, tra le quali anche donne e bambini. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
Stavano comprando regali e generi alimentari per la festa di Il-Hada nel mercato di Wohilat, nella periferia est della capitale irachena, quando l'attentatore, che lo Stato Islamico ha identificato come Abu Hamza al-Iraqi, quindi un iracheno che indossava come una cintura una bomba artigianale di fabbricazione locale, si è fatto esplodere in mezzo a loro. Così sono morti 35 iracheni, è l'ultimo bilancio della polizia, e una cinquantina sono stati feriti. Tra le vittime purtroppo ci sono una quindicina di donne e bambini. Il mercato si trova nel quartiere a maggioranza sciita di Sadr City, già bersaglio della violenza terroristica dei fondamentalisti sunniti dello Stato Islamico. L'emittente Sky News Arabia riferisce che il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi ha subito ordinato l'apertura di un'inchiesta sull'attentato. A Baghdad l'IS aveva colpito l'ultima volta il 21 gennaio con un doppio attentato suicida in piazza Tayaran, nel centro città, in un mercato di vestiti usati molto frequentato, uccidendo anche allora 35 persone. Non agiva da 3 anni dopo essere stato sconfitto militarmente in Iraq e Siria nel 2017.
Ed ora l'Afghanistan, nulla di positivo dai colloqui interafghani a Doha. Una quindicina di missioni diplomatiche a Kabul ieri hanno invitato i talebani a fermare la loro offensiva nel paese, che contrasta con il loro sostegno dichiarato per una soluzione negoziata al conflitto con il governo di Kabul. Il cancelliere tedesco, signora Angela Merkel, di fronte all'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Germania, ma anche Belgio e Olanda, ha detto che sarà migliorato il sistema nazionale di allarme per i disastri naturali. Intanto il bilancio parla di almeno 200 morti e danni ingentissimi. Ancora all'opera protezioni civili e volontari. Andrea De Angelis ha raggiunto telefonicamente a Colonia Maria Stella Angione, operatrice sociale della Caritas tedesca.
Una cosa mai vista prima in Germania, e le persone che vedo, che parlo, specialmente gli anziani, si ricordano il dopoguerra, cioè una cosa pazzesca. Le persone hanno perso tutto. Da una parte si vede appunto come l'essere umano è vulnerabile, dall'altra parte però si vede anche la forza che noi esseri umani abbiamo.
Il Papa ha voluto esprimere il suo ringraziamento e anche il suo sostegno a tutti coloro che appunto stanno aiutando queste persone, chi come voi si è speso dal primo momento e lo fa in maniera incessante. Vuole dirci in che modo si interviene in situazioni come queste?
In primo luogo nella solidarietà, cioè vicini che si aiutano a vicenda da mercoledì, in pratica proprio solo con un paio di ore di sonno di notte. Quello che servirà è l'aiuto che va oltre. Le Caritas locali, ma anche la Caritas internazionale, hanno già aperto dei conti per far che appunto si possa offrire anche dell'aiuto finanziario.
Situazione pandemia, sono oltre 190 milioni i casi di Covid secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 4 milioni dall'inizio della pandemia. Si guarda in particolare in queste ore alla Gran Bretagna, che al culmine dell'emergenza sanitaria ha abbandonato ieri quasi tutte le restrizioni sanitarie, mentre crescono i timori di nuovi focolai nel villaggio olimpico di Tokyo. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Ore di decisioni importanti per tanti paesi del mondo contro l'emergenza Covid. L'Inghilterra abbassa la mascherina, ma non senza timori. Il governo del Regno Unito ha eliminato infatti la maggior parte delle restrizioni legate alla pandemia, un passo che preoccupa scienziati e politici, mentre il paese conta più di 128.000 morti. A settembre il governo inglese vuole introdurre un pass sanitario che provi la vaccinazione completa all'entrata di stabilimenti aperti al pubblico più ampio. Sulla stessa scia la Francia, che ha approvato un disegno di legge che include vaccinazioni obbligatorie per gli operatori sanitari. alimentari ed estende il pass a ristoranti, treni e centri commerciali. E mentre il nuovo governo di unità nazionale della Libia annuncia la chiusura dei confini con la Tunisia per l'aumento dei contagi, il Canada riaprirà invece tutti i suoi confini il 7 settembre per i viaggiatori stranieri. Intanto a Tokyo si trattiene il respiro. Secondo gli organizzatori dei Giochi Olimpici sono stati rilevati 58 casi di Covid dal 1 luglio su quasi 20.000 persone arrivate nel paese. In aumento anche l'Italia, dove l'ultimo bilancio parla di 2.072 contagi e 7 morti.
E rimaniamo in Italia. Nel 2001 il G8, con 3 giorni che sconvolsero il paese, 20 anni fa il vertice di Genova e la violenza che distrusse la città e una generazione di attivisti. Nel capoluogo ligure diverse le commemorazioni. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
Ascoltate il grido dei poveri che chiedono ciò che è loro sacrosanto diritto. Il drammatico appello che Giovanni Paolo II lanciò in vista del G8 di Genova all'Angelus dell'8 luglio del 2001, rivolto a governanti e responsabili economici di tutto il mondo, pesa ancora sulla coscienza di chi si adoperò perché quell'importante evento si macchiasse di sangue e violenze. Di quei giorni la storia ricorda le devastazioni ad opera dei Black Bloc, i pestaggi, le violenze, le torture contro i manifestanti da parte di alcuni agenti di polizia e la tragedia dell'uccisione di Carlo Giuliani. Una violenza che cancellò le pacifiche aspirazioni di chi chiedeva ai grandi del mondo e dell'economia di cambiare nel nome dei più piccoli. Il ricordo di Monsignor Silvio Grilli, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali di Genova.
È un ricordo, quello del G8, che a Genova ci fa ancora sanguinare il cuore. Però in tanta devastazione ci furono anche tante persone del mondo cattolico soprattutto, ma non solo, che con la riflessione, la preghiera, riuscirono a dare messaggi di speranza perché il mondo allargasse lo sguardo alle grandi povertà.
Ad Haiti è annunciata la formazione di un nuovo governo. L'esecutivo sarà guidato dal primo ministro Henri, già nominato dal presidente Moïse poco prima del suo assassinio. E lo avete sentito dai titoli: Il Gemelli e Casa che cura il corpo e il cuore. L'ha scritto il Papa in una lettera a Carlo Frattapasini, presidente della Fondazione del Policlinico Universitario, in cui Francesco ha vissuto i giorni del ricovero dopo l'intervento al colon del 4 luglio scorso. Nel vostro lavoro, scrive il pontefice a medici e personale sanitario, sapete infondere consolazione e speranza nei momenti della prova. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Il grazie parte dal cuore e abbraccia la grande famiglia del Gemelli. Il motivo è la premura cordiale e l'accoglienza fraterna sperimentate sul letto d'ospedale, ma non solo, c'è anche un apprezzamento per un approccio come piace al Papa, il malato curato nel cuore, oltre che nel corpo. Francesco condensa sentimenti e gratitudine. Dopo l'intervento al colon, scrive, mi sono sentito come in famiglia, come a casa. Porto nel cuore confida tanti volti, storie e situazioni di sofferenza scoperti in quel Gemelli che afferma. Il Papa è veramente una piccola città nell'urbe dove ogni giorno giungono migliaia di persone deponendovi attese e preoccupazioni. Da voi, e sono riconoscente di averlo visto, conclude Francesco, oltre alla cura del corpo avviene, e prego perché sempre avvenga, anche quella del cuore, attraverso una cura integrale e attenta della persona, uno stile che è capace di infondere consolazione e speranza nei momenti della prova.
Carmen Hernandez si donò incondizionatamente per portare agli uomini l'annuncio di Cristo, così ieri sera l'arcivescovo di Madrid, il cardinale Osorio Sierra, nell'omelia per la messa nei 5 anni dalla morte dell'iniziatrice del cammino neocatecumenale. Alla celebrazione ha presentato il Supplex Libellus, la richiesta d'apertura della fase diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione. Ce ne parla Deborah Donnini.
L'annuncio di Cristo risorto e il comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, sono stati al centro della vita e degli interventi di Carmen. Lo ha ricordato il cardinale Carlos Osorio Sierra. Carmen era una donna eccezionale, innamorata di Cristo, della scrittura e dell'Eucarestia, scrive in una nota Chico Arguello, iniziatore con lei del cammino neocatecumenale che non ha potuto essere presente alla messa. A leggerla il postulatore della fase diocesana, Carlos Metola, che ha sottolineato i 2 regali fatti dall'arcidiocesi di Madrid, che la presentazione del Supplex Libellus sia avvenuta in questa celebrazione, perché normalmente avviene in forma riservata, e che al termine della messa sia stata consegnata un'immaginetta di Carmen con la preghiera ufficiale per chiederle grazie.
Bene, è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltarci anche attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.